Oggi parliamo della Francia e lo facciamo con Alberto De Filippis. Buongiorno Alberto.
Buongiorno, buongiorno a voi in studio, buongiorno a chi ci ascolta.
Tutti purtroppo ci ricordiamo dell'ondata di attentati avvenuti in Francia nel 2015 e il processo è partito da qualche giorno. Dall'inchiesta è scaturito un dossier di oltre 1 milione di pagine e ci sono oltre 1.800 parti civili, centinaia di avvocati, almeno 300. Ed è stata approntata una sala di udienza per 150 persone. È stata costruita ex novo nella sala dei Passi Perduti del vecchio Palazzo di Giustizia di Parigi. Almeno 9 sono i mesi di udienza previsti, eppure anche gli accusati stessi cominciano a presentare reclami. Alberto, il processo è partito da qualche giorno a Parigi e sta già causando tante polemiche. Qual è l'atmosfera che si respira?
Ma la Francia non è abituata in fondo a processi di questo tipo, forse non lo è nemmeno l'Europa. Gli unici esempi sono stati i processi contro la mafia nelle aule bunker italiane e quello, se ricordate forse, contro i responsabili degli attentati alla metro di Madrid. Gli attacchi, ricordo, hanno ucciso 130 persone, ne hanno ferite centinaia, 835 in 8 luoghi diversi, per essere precisi. Ci sono 9 magistrati d'accusa, ovvero pubblici ministeri, che si danno il cambio per accusare 20 imputati, 6 sono assenti e considerati in contumacia. Fra gli accusati c'è quel Salah Abdeslam, unico sopravvissuto del comando, che la notte del 13 novembre 2015 ha perpetrato gli attacchi attorno allo Stade de France, sulle terrazze dei bar, nei ristoranti del 10° e 15° arrondissement a Parigi e poi alla sala concerti del Bataclan, quello che ricordiamo. Senza dimenticare che 1 milione di pagine di documenti scritti corrispondono, se stampate, addirittura a 150 tonnellate di carta, insomma, di che riempire un paio di palazzini di documenti. Il processo verrà integralmente filmato per gli archivi nazionali, anche perché farà giurisprudenza, ed è ritrasmesso ai giornalisti che sono sistemati in altre sale. C'è una sensazione, insomma, di una città militarizzata e di un quartiere militarizzato.
E tu hai avuto anche la possibilità di avvicinarti a questa zona, insomma, militarizzata, come dicevi, ma non di entrare, nella sala dove si tengono le udienze. Quali sono le misure di sicurezza?
Questo processo cerca innanzitutto di curare il grande shock di un paese, la Francia, che dal 2015, perdonate, ha preso ad essere attaccato sul proprio territorio con una certa continuità. Atti di violenza, insomma, ce n'erano già stati in precedenza, ma dal 2015, questi attentati hanno esasperato una situazione già difficile, soprattutto con la minoranza musulmana. Una strategia comprensibile da parte dei terroristi e purtroppo, buona dal loro punto di vista, perché siccome erano musulmani gli autori degli attacchi, l'opinione pubblica e certi personaggi pubblici hanno cominciato ad accusare tutti i musulmani di provare almeno simpatia per gli attentatori e la comunità musulmana di rimando ha reagito e quindi la faglia fra i due campi si è allargata. Mi chiedevi delle misure di sicurezza nel quartiere del processo. I poliziotti, sono centinaia per evitare qualsiasi rischio. La vita nell'Île de la Cité è diventata praticamente impossibile perché vicino al Pont Neuf, uno dei luoghi più iconici, romantici della città, se si resta troppo tempo a fare fotografie, se ci si ferma a guardarsi intorno perché il luogo è bello, o anche se si indugia in qualche modo, è probabile che si venga fermati per un controllo. I poliziotti in borghese abbondano. Anche quella coppia di innamorati che si tiene per mano potrebbe essere in realtà due agenti di polizia. La cosa è comprensibile, ma visto che siamo appunto in uno dei luoghi più turistici al mondo, la vita per i commercianti è diventata impossibile perché hanno avuto la crisi dei gilet gialli, gli scioperi, poi hanno avuto il Covid. Insomma, ristoranti, bar, luoghi di incontro continuano a perdere clienti. Il traffico auto è bloccato anche in Place Dauphine, ci si avvicina solo se si possiede un badge, una specie di tesserino di riconoscimento. E fra le critiche c'è quella di non aver voluto tenere il processo a Batignolles, il nuovo enorme palazzo di giustizia, un grattacielo moderno e più facile da controllare. La Francia vuole fare di questo processo un simbolo ed è comprensibile, però organizzare un evento del genere nel cuore della capitale a molti è sembrata una follia.
Uno dei protagonisti di questo processo è proprio quel Salah Abdeslam che si è subito presentato come combattente dello Stato islamico. E come si è comportato nelle prime udienze?
Ma ovviamente veramente dato spettacolo, perché sono 6 anni che è detenuto in attesa di giudizio, ma credo sia stato descritto male da una stampa alla caccia del cattivo a cui ascrivere tutte le colpe. Mi spiego, è stato banalizzato, ma a sentire i racconti degli avvocati in aula e anche da quello che sentiamo dalle registrazioni, quasi tutti ormai restano impressionati dalla sua strategia, perché approfitta di ogni occasione per fare affermazioni politiche. Il primo giorno è intervenuto chiedendo se oltre alle vittime degli attacchi in Francia ci fossero anche rappresentanti delle vittime morte in Siria. È stato zittito, però riesce comunque a fare e a dare i titoli ai giornali. Credo insomma che gli attacchi della stampa, soprattutto nazionale, gli facciano comodo, perché ogni volta che apre bocca riesce a far parlare di sé. In un altro intervento ha interrotto il presidente del tribunale affermando che lo trattano come un cane. A lui essere trattato male non importerebbe, dice, visto che è convinto di ottenere la sua ricompensa in un'altra vita. Però la sua detenzione, sempre secondo lui, stride con la modernità dei mezzi dell'inchiesta e sarebbe ingiusta perché è inumana.
Ecco, Abdeslam, oltre a essere l'unico sopravvissuto, ha rilasciato deposizioni a volte contrastanti. La stampa francese lo descrive in modo particolare?
Ma credo che sia una figura complessa nella mia affermazione, non c'è ovviamente né stima né ammirazione, piuttosto la consapevolezza di quanto sia pericoloso questo individuo, questo personaggio. Lui ha affermato in un paio di interrogatori di essere sopravvissuto perché avrebbe rinunciato a farsi esplodere. Gli investigatori però hanno poi scoperto che la sua cintura esplosiva era difettosa. Da una parte quindi Abdeslam si difende affermando che avrebbe cambiato idea prima di passare ai fatti. Dall'altra continua a fare affermazioni politiche e a lanciare proclami come se fosse assolutamente convinto e orgoglioso di quello che ha fatto e di come si sono svolte le cose.
Il processo, oltre alle altre complicazioni, arriva a gettare benzina sul fuoco a un anno dalle elezioni presidenziali in Francia.
Beh sì, perché gran parte dei membri del comando sono arrivati da illegali sulle rotte dei migranti e questo non ha fatto che rinfocolare le polemiche sugli immigrati che arrivano in Francia passando attraverso le maglie, diciamo via, un po' larghe di Italia e Spagna. Abdeslam ne ha recuperato diversi di complici ed ha avuto un ruolo molto importante nella logistica delle operazioni. Però dall'esterno sembra molto più che un semplice organizzatore, alterna mutismo a dichiarazioni roboanti e soprattutto sa come far parlare di sé. In uno dei suoi interventi è arrivato ad accusare il tribunale di volerlo giudicare anche se lui non cerca neppure di difendersi. Dal punto di vista processuale la cosa non ha senso. Se finiamo davanti a un tribunale c'è sempre un'accusa e noi dobbiamo difenderci. Ma le sue affermazioni poi diventano slogan, sono semplici messaggi che possono essere facilmente recepiti. E forse questa tattica non è quella di un semplice ragazzotto imbevuto di ideologie assassine. Abdeslam pare purtroppo qualcosa di più.
E a questo proposito, esiste secondo te il rischio di fare di un assassino un martire o sono paure eccessive di fronte alla gravità di questi attentati?
Ma esiste un rischio enorme che questo processo possa fare più male che bene in termini mediatici. Per capire i rischi faccio solo un esempio. 2 dei kamikaze morti sono stati sepolti nel cimitero di Bruxelles, in 2 tombe anonime. Siccome il cimitero centrale della capitale belga è grande e spesso ha tanti visitatori, senza pensarci troppo, quelli della manutenzione hanno recentemente pubblicato su internet le mappe del cimitero con tutti i nomi dei sepolti. E quelle tombe anonime sono diventate luogo di pellegrinaggio per molti. Probabilmente i corpi adesso verranno spostati, ma è la dimostrazione che anche con questo processo si sta comunque giocando col fuoco e questo è un rischio assolutamente da evitare.
Seguiremo l'evolversi del processo, l'evolversi della vicenda anche nei prossimi tempi. Intanto grazie per questi primi ragguagli, Alberto De Filippis, grazie e buona giornata.
A presto.
Rete 2.